Domenica diciottesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 14, i versetti 13-21. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, i versetti 1-3. Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo, capitolo 8, i versetti 35-39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto: «Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore». Discenda su di noi la sapienza di Dio, il suo Spirito, mostri la benevolenza del Padre e ci assista nel comprendere e nel vivere questa parola. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete o attraverso la radio di San Giovanni al servizio della misericordia. Domenica diciottesima del tempo ordinario, la domenica della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questa pericope evangelica fa parte di quel complesso che gli esegeti designano convenzionalmente con il nome di sezione dei pani, perché il racconto gravita sulla narrazione di questa moltiplicazione dei pani. Tutta la sezione, infatti, è concepita in modo che Gesù appaia come il nuovo Mosè, un Mosè che offre una manna che è però assai superiore a quella antica, che trionfa sulle acque, come Mosè aveva trionfato sul mare. Ascolteremo domenica 19. La domenica 20, Gesù che libera il popolo dal legalismo in cui la legge era caduta e apre l'accesso alla terra promessa non soltanto ai membri del popolo eletto, ma anche ai pagani. Ecco dunque che in un luogo deserto Gesù sazia gli uomini che avevano fame, che lo avevano seguito, a cui egli ha annunciato il regno di Dio. Ma l'avvento del regno che Gesù proclama non è di questo mondo, ma è in rapporto diretto con esso. Il miracolo della moltiplicazione dei fatti, infatti, è per il cristiano un segno e un appello. Non si può pensare che il regno non si manifesti anche come risposta effettiva a quel bisogno fondamentale dell'uomo che è espresso nel bisogno del pane. La partecipazione al pane di vita si manifesta traducendosi necessariamente nella decisa volontà di tentare tutto affinché gli affamati siano saziati, coloro che hanno sete possano bere, coloro che sono nudi possano ricoprirsi, e così come narrato in Matteo capitolo 25. La partecipazione al banchetto eucaristico diventa così per il cristiano la sorgente di uno sforzo di promozione umana nel quale tutti e ciascuno siano riconosciuti nella loro fondamentale dignità personale come appartenenti nel seno di una sola grande famiglia. La celebrazione eucaristica introduce sempre più profondamente i cristiani in quella comunità ecclesiale che è comunità di fratelli e di poveri. Il pane che non perisce è distribuito con abbondanza un pane che diventa per il cristiano, dunque, il vero cibo. Un cibo però sotto apparenze modeste, come vero cibo per i poveri. Coloro che partecipano a questo banchetto sono rafforzati dal pane di vita che unisce tutti come fratelli e ci strappa all'attaccamento ai beni effimeri di questo mondo e alla loro schiavitù. Nello stesso tempo l'Eucarestia fa sì che il credente sia sempre più uomo disponibile, sempre più libero per quell'unico servizio che è servire Dio e si identifica con il servizio di tutti gli uomini. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 69, il versetto 2 e 6. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza. Signore, non tardare. Questa preghiera, all'inizio della celebrazione, ci aiuta attraverso due epicrasi parallele a pregare il Signore affinché intervenga in soccorso, anzi, si affretti ad aiutare. Le necessità degli uomini, dei fedeli, sono urgenti e l'orante rinnova l'epiclesi per la presenza, la divina presenza, chiedendo al Signore, l'unico che può soccorrere, l'unico che può liberare, che non tardi, se non vuole che noi si perisca. Lo ricordiamo questo testo, perché ogni giorno dà inizio all'officiatura delle ore sante. Il canto all'Evangelo. Una citazione dell'Evangelo di Matteo, capitolo 4. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. A sua volta è citazione di Deuteronomio 8, versetto 3. Lo abbiamo già ascoltato nell'Evangelo della prima domenica di Quaresima. E questa espressione dà oggi tono a tutta la celebrazione. Letta appunto nel contesto dell'Evangelo, ne dà l'orientamento, accentuando il senso forte della parola pane, che come diranno i padri, è anche il corpo di Cristo che si mangia ascoltando. Ecco il cibo divino sempre indispensabile, ma tanto più nella tensione spirituale di quanti cercano e sperimentano la tenerezza e la misericordia di Dio. Il Signore, dopo aver annunciato il regno, compie le opere del regno, preparando così non soltanto Israele, ma anche noi all'incontro salvifico con il Padre. Nella liturgia di questa domenica troviamo dunque il racconto della moltiplicazione dei pani, secondo la narrazione di Matteo. Ecco che nessun episodio del ministero di Gesù è narrato con tanta unanimità, con tanta ricchezza di elementi, non soltanto narrativi, ma soprattutto cristologici, liturgici ed ecclesiologici. La presenza di ben sei racconti evangelici attesta l'importanza che le prime comunità cristiane attribuivano al miracolo della moltiplicazione dei pani, l'unico a cui Gesù abbia direttamente associato i suoi discepoli. Ricordando l'avvenimento, la Chiesa vede nel segno l'annuncio concreto della redenzione, la profezia di ciò che dovrà compiersi attraverso la sua mediazione, quando la Chiesa sarà incaricata a sua volta di offrire la parola e il pane all'umanità. Dopo il discorso in parabole, che in filigrana lasciava intuire il fallimento della predicazione di Gesù presso Israele, ecco che un ultimo sforzo, questo nuovo Mosè, vuole far vedere al popolo eletto che Dio è sempre capace, come lo era stato un tempo nel deserto, di saziare la fame degli uomini, di far diventare questo gruppo un popolo strutturato dalla fede. L'ordine dato da Gesù ai discepoli riassume in maniera molto significativa quella che sarà in seguito la loro funzione specifica poi nella Chiesa. Date loro voi stessi da mangiare. In un primo momento i discepoli avevano creduto di scaricare su altri il compito di nutrire le folle affamate. E invece no, tocca a loro nutrirle, anche se riconoscono la propria impotenza. I 5 pani e i 2 pesci costituiscono magre provviste, ed è a questo punto che si svolge quella che possiamo definire una vera liturgia, in cui Gesù è il centro, ma i discepoli i suoi indispensabili collaboratori. Vi ritroviamo la presentazione delle offerte, l'azione di grazia sui doni e la distribuzione alle folle. Nel deserto del mondo la Chiesa non tarderà e non verrà mai meno alla distribuzione del pane eucaristico moltiplicato attraverso il ministero dei 12 apostoli. Tutti mangiano a sazietà e si raccolgono perfino 12 ceste di porzioni che non erano state consumate. Potenza delle mani umane che prolungano fino a noi la tenerezza di Dio. Basta aver fame e credere per essere raggiunti da quel primo gesto di compassione e di condivisione. Ecco dunque il racconto evangelico è indice della grande risonanza che questa singolare manifestazione dell'onnipotenza e della divina liberalità del Salvatore ebbe nella Chiesa primitiva. Se nella intenzione di Matteo c'era il desiderio di raccontare un miracolo storico del suo Maestro, tuttavia il gesto di Gesù non è semplicemente un trucco per far saltar fuori pani e pesci per 5.000 uomini. Già agli occhi dei testimoni di allora, il gesto di Gesù è stato capito in un contesto religioso. Esso rivela chi è Gesù, che sta attuando il banchetto messianico promesso per gli ultimi tempi. Gesù si presenta come il vero pastore, quello predetto da Ezechiele, che porta a compimento la promessa: andrò in cerca della pecora smarrita, pascerò quella ferita e curerò quella malata. Ezechiele 34, versetto 16. Qui Gesù infatti si prende cura della gente che lo segue e lo ascolta. Nel brano di Matteo questo prodigio va inteso primariamente come fatto miracoloso che Gesù compie a livello umano per soccorrere e soddisfare la fame della folla. Ma poi, posto nel contesto dell'ansiosa ricerca del Signore da parte della folla e nell'ascolto della sua parola, questo episodio acquista il significato più universale e raggiunge livelli molto più alti. Accanto al brano, la prima lettura tratta da Isaia il libro della Consolazione, il capitolo 55, i versetti 1-3. Il secondo Isaia riporta un poema con cui si rinnova l'invito ad ascoltare la parola, di avere fiducia e di convertire il cuore. Con garbo, con disinvoltura, il profeta passa dall'immagine del cibo al significato della parola. Per questa esplicita correlazione fra il mangiare materiale e il mangiare spirituale, questa pericope è stata scelta nella liturgia di questa domenica come opportuna preparazione al racconto evangelico. Ma anche il salmo responsoriale ci guida alla comprensione orante della pagina evangelica. Il salmo 144 con il responsorio «Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente», un canto alfabetico che noi abbiamo già incontrato nella 14ª domenica e lo ritroveremo ancora nella 25ª, è una composizione tipicamente liturgica. Potremmo definirlo l'ABC della lode. E fra tutti i temi presenti, nella seconda strofa liturgica emerge e si impone quel motivo che lo lega poi alle letture odierne: la fame dell'uomo che è saziata dall'intervento di Dio. Il salmista contempla la bontà di Dio verso tutte le creature, e un aspetto di questa bontà è nell'offerta del cibo. Questo infatti è il tipico atteggiamento religioso, il ringraziamento per il nutrimento che l'uomo ricava dal creato e attribuisce all'opera provvidente di Dio. Ma questo salmo, inserito in queste letture, ne dà ancora un significato più profondo e diventa una presentazione metaforica di quella relazione d'amore fra Dio e l'uomo. Il salmo, cantato come preghiera durante la celebrazione eucaristica, diventa il grande ringraziamento per il dono della parola e del pane ed è l'inno di lode per ogni cristiano riunito per ascoltare e vivere, saziato e soddisfatto dal pane offerto dalla misericordia dello sposo, convinti e contenti dell'amore divino inseparabilmente unito alla loro vita, autentico cibo che sazia il loro desiderio. L'Evangelista Matteo dunque ha segnato la conclusione del discorso parabolico con la formula consueta Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Ecco passare al racconto di due eventi che precedono la pericope proclamata in questa domenica. Sono due episodi di ostinato rifiuto. La cocciuta ostilità dei Nazareni, i versetti 54-58 del capitolo 13, e l'uccisione di Giovanni Battista per ordine di Erode, i primi 12 versetti del capitolo 14. Proprio di fronte a questa totale chiusura, che sta diventando pericolosa, Gesù abbandona la costa affollata del lago e si allontana. Per la seconda volta, il destino del Battista segna l'avvio di una tappa nuova nella missione del Cristo. Lo ricordiamo, all'inizio, dopo l'arresto di Giovanni, Gesù aveva lasciato la Giudea e si era ritirato in Galilea, capitolo 4, versetto 12. Ora, dopo la sua uccisione, Gesù lascia anche la Galilea e si ritira in un luogo isolato e deserto. Nella sequenza degli avvenimenti di Matteo, la prima moltiplicazione dei pani segue la visione retrospettiva della morte di Giovanni Battista, anch'essa verificatasi nel contesto di un banchetto, ma avremo modo di approfondire questa correlazione. La giusta posizione del banchetto di Erode accanto al banchetto di Gesù è molto forte. Il banchetto di Erode si tiene questi in una corte regale, vi troviamo orgoglio, arroganza, macchinazioni che raggiungono l'assassinio. Al banchetto di Gesù invece ci sono guarigioni, fiducia, condivisione. Il banchetto di Gesù si tiene in un luogo deserto, un eremos, come il deserto nel quale l'antico Israele è stato nutrito con la manna. Il fondamento storico della moltiplicazione dei pani e dei pesci è da sempre oggetto di controversie. Da una parte, esso è riportato da tutti e quattro gli Vangeli, e Matteo e Marco per ben due volte. D'altra parte, questi racconti contengono anche molti elementi carichi di spunti simbolici. Ricordiamo l'ambientazione nel deserto, vi ritroviamo lo schema già presente nell'episodio di Eliseo, secondo libro dei Re, capitolo 4, i versetti 42 e 44, di cui parleremo. L'assimilazione poi del linguaggio a quello dell'ultima cena e dunque quello dell'Eucaristia. È il numero di ceste dei pezzi avanzati, non consumati, il numero 12. Ma se c'è un avvenimento dietro questa narrazione simbolica, di che natura è? Vi sono state spiegazioni razionalistiche, ma appaiono imbarazzate e spesso solo superficiali. Secondo queste spiegazioni, o almeno una di queste, Gesù avrebbe semplicemente esortato la folla a spartire fra loro il cibo che i singoli individui avevano portato con sé. E poi questo miracolo della spartizione sarebbe stato interpretato come un'azione miracolosa compiuta da Gesù. D'altra parte, prendere il racconto come un'esatta descrizione di ciò che è veramente accaduto può indurre il lettore a farsi sfuggire il ricco simbolismo presente nel testo. Questa situazione è probabilmente uno dei casi in cui noi non potremo mai essere assolutamente certi sull'avvenimento che si cela dietro il testo, ed è controproducente spendere altro tempo e fatica per cercare di scoprirlo. Una lettura attenta dell'Evangelo di Matteo ci mette in grado di notare due caratteristiche particolari del nostro episodio. Abbiamo già citato il legame narrativo con il banchetto di Erode. Vi aggiungiamo il tentativo da parte dell'Evangelista di migliorare l'immagine dei discepoli di Gesù. Contrapponendo al banchetto di Erode, il banchetto presieduto da Gesù, quello di Erode presenta comportamenti immorali che abbiamo detto culmineranno nella uccisione di Giovanni Battista. Ebbene, dinanzi a tanto orrore, il banchetto di Gesù risalta ancor più splendidamente. Attribuendo poi ai discepoli un ruolo più positivo, la loro obbedienza di buon grado ai comandi di Gesù, Matteo porta avanti quel suo progetto di migliorare il ritratto dei dodici che ha ritrovato nella sua fonte, che è l'Evangelo di Marco, probabilmente. Con tutto ciò, il tema centrale, comunque, rimane il banchetto presieduto da Gesù. Seguendo lo spunto di Marco, Matteo si premura di mettere il banchetto nel deserto in relazione con l'ultima cena e con l'Eucaristia praticata poi nella Chiesa. La storia è narrata in modo da metterla in relazione al cibo offerto da Dio a Israele nel deserto, il richiamo appunto al luogo deserto dell'Evangelo. E la miracolosa moltiplicazione dei pani lo collega all'episodio di Eliseo che moltiplica il cibo per 100 uomini. Vi sono poi altri sviluppi del tema del banchetto dell'Evangelista Matteo. Al capitolo 8, versetti 11-12, la chiamata universale, e non dimentichiamo il capitolo 22, i versetti 1-10, la parabola del banchetto di nozze. Ebbene, queste narrazioni portano il lettore oltre i confini del passato e dell'esperienza presente, fino a quel banchetto che segnerà la pienezza del regno di Dio. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 13. Udito ciò, si ritirò in un luogo deserto. Che cosa ha udito Gesù? La scellerata uccisione di Giovanni Battista. L'Evangelista non annota altre reazioni. Possiamo immaginare l'orrore e la sofferenza, ma anche l'obbedienza al disegno divino. Noi forse ci saremmo aspettati interventi liberatori violenti, ma ritroviamo il Gesù, mite, che parte su una barca e si ritira in disparte a meditare nel deserto. Questo luogo deserto è forse motivato anche dal desiderio di allontanarsi, di riposare dopo un periodo di estenuante lavoro apostolico. Il luogo deserto, nell'Evangelo di Luca, è indicato presso una città chiamata Betsaida, Luca 9:10. Il termine greco è eremos, ma non dobbiamo immaginarci un vero deserto, poiché questo luogo che si trova vicino al mare di Galilea presenta dell'erba, ma il vocabolo eremos allude alle peregrinazioni dell'antico Israele nel deserto e a quel cibo, la manna, che Dio procurerà. Leggendo ancora la pericope evangelica, il collegamento del racconto con l'episodio dell'uccisione di Giovanni ci presenta e ci spinge a una sottolineatura ulteriore. L'Evangelista infatti annota che quando Gesù viene a conoscenza della morte del Battista si allontana. è certamente la reazione al forte dolore. La notizia tragica ha colpito Gesù e costituisce questo l'anticipo di ciò che poi capiterà a Gesù stesso. Ed è dunque comprensibile che in seguito a questa notizia Gesù si ritiri in un luogo deserto. Vuole stare solo. La folla, tuttavia, non accetta questa separazione. Anzi, a piedi, mossa da un grande entusiasmo, corre fino a giungere a quella zona desertica, probabilmente l'attuale Golan, dove Gesù si è fermato. Lo segue a piedi e precedono i discepoli, che fanno invece il tragitto in barca. Ha luogo qui una specie di esodo che nei vari villaggi raccoglie gente entusiasta di seguire Gesù. E quando Gesù scende dalla barca, avendo attraversato il lago, convinto di giungere in una zona deserta e isolata, lì dove vuole dare sfogo al suo dolore, Gesù vede invece che c'è una grande folla di persone che ha bisogno di lui. A tale vista Gesù prova compassione. L'Evangelista adopera il verbo esplagniste, quel muoversi delle viscere materne. La stessa espressione Matteo l'aveva adoperata nella cornice introduttiva al discorso missionario, ricordiamo il capitolo 9, versetto 36. In quell'occasione questo sentimento aveva portato Gesù alla chiamata e alla missione dei dodici per venire in aiuto alla folla stanca e sfinita, simile a pecore senza pastore. E così, anche in questo caso, Gesù compie verso la grande folla due gesti di spontanea e gratuita generosità. Guarisce i malati e nutre tutti i presenti. Dunque Gesù ha compassione. Matteo tralascia il motivo. Marco scrive: erano come pecore senza pastore. Gesù ha la compassione materna, il termine greco splachna indica appunto quelle viscere materne. Egli è il pastore che non esige dalla pecora malata che cammini come quella sana. Gesù infatti sana tutti e in questa circostanza non esige neanche una dichiarazione di fede. Ma del resto, non possiamo considerare fede l'averlo seguito nel deserto, senza altra preoccupazione che il desiderio di ascoltare la sua parola. Commentando questo versetto, San Girolamo ebbe a scrivere: il Signore stava nel deserto e le folle lo seguivano, abbandonando le loro città, cioè le loro antiche abitudini e le varie loro credenze religiose. Il fatto che Gesù scende dalla barca significa che le folle avevano certamente la volontà di andare da lui, ma non le forze necessarie per farlo. Per questo il Salvatore scende dal luogo ove stava e va loro incontro, allo stesso modo che, in un'altra parabola, il padre corre incontro al figlio pentito. Vista la folla, ne ha compassione, cura i malati, per dare alla fede, quella fede sincera che il popolo sta mostrando, il pieno premio. Questa guarigione collettiva, infatti, è il dono che Gesù fa, un dono che continuamente il Signore opera. Egli, infatti, è il Messia, il che guarisce zoppi, storpi, ciechi, muti e molti altri infermi. La dichiarazione circa l'attività guaritrice di Gesù prende il posto dell'espressione che l'Evangelista Matteo riporta: si mise a insegnar loro molte cose. Per Matteo la folla segue Gesù per la sua attività di guaritore, più che per ascoltare la sua dottrina. E anche nell'Evangelo di Giovanni noi ritroviamo lo stesso motivo. Un motivo che mette ancor più in evidenza l'onnipotenza e la benevola condiscendenza di Gesù, che sfocerà poi nella prodigiosa moltiplicazione. Questo gesto diventa motivo dominante del racconto, sia per il grande valore simbolico, il versetto dell'Alleluia aveva ripreso la formula profetica citata da Gesù: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La citazione, lo abbiamo detto, è dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, è integrata con una esplicitazione. Ciò che esce dalla bocca di Dio è la parola, e dunque l'attenzione è polarizzata sulla parola di Dio, vero alimento, oggetto di desiderio di ogni persona saggia. Quindi il racconto del miracolo con cui Gesù nutre molte persone richiama la sua condizione di parola di Dio fatta carne, capace di soddisfare la ricerca umana. I vari richiami contenuti nella pericope ci consentono inoltre di interpretare il racconto della moltiplicazione di pani ad almeno tre livelli. Abbiamo già parlato della cena del Signore, dell'allusione alla manna, della missione della Chiesa. Siamo sul far della sera. L'ora è tarda. È quella del pasto principale della giornata. Il luogo deserto in realtà ha in lontananza dei villaggi dove la gente può trovare del cibo. Con la stessa espressione inizierà il racconto dell'ultima cena, capitolo 26, versetto 20. E qui cominciamo a trovare quei chiari contatti letterari e tematici con il nostro brano. La cena del Signore, un livello di lettura. Molti gesti nella narrazione hanno l'andatura di un rito solenne, del rito della cena del Signore che la comunità cristiana già celebrava, così come Gesù l'aveva celebrata nella cena pasquale. Gesù comanda di sedersi sull'erba, o meglio, di sdraiarsi, dice il testo, adagiarsi, così come aveva fatto con i dodici nell'ultima cena. L'erba è un particolare che richiama la primavera. Giovanni dirà, capitolo 6, versetto 4, era vicina la Pasqua. Anche del pasto pasquale ci si sdraiava su lettucci, come uomini liberi, non più schiavi. Gesù poi prende i pani, pronuncia la benedizione, li spezza, li dà ai discepoli. Sono tutti gesti di un rito, e non a caso l'Evangelista Giovanni, riportando il discorso del pane vivo proprio dopo la narrazione del miracolo della moltiplicazione. Non troviamo il motivo dei pesci, Matteo non lo sviluppa, forse perché non vi è corrispondenza nelle celebrazioni della Chiesa primitiva. Un'altra osservazione sul luogo deserto. Oltre ad essere una realistica constatazione, è un richiamo a quel prodigio classico della manna che sostentò il popolo eletto nel deserto, il cui ricordo nella tradizione biblica e giudaica era molto vivo. Ecco dunque il secondo livello di lettura, che illumina, che trova nell'Antico Testamento, nell'allusione alla manna, e in quel richiamo che abbiamo citato al miracolo della moltiplicazione dei 20 pani d'orzo, con il quale il profeta Eliseo sfamò 100 persone, secondo libro dei Re, capitolo 4, i versetti 42-44. I due brani sono citati e si richiamano proprio perché uno dà possibilità all'altro di rivelare la sua grandezza. Infatti il prodigio evangelico è dato proprio dalla proporzione di un pane per 1000 persone, mentre Eliseo un pane per 5. Il luogo deserto, che ha richiamato l'esodo, l'offerta del cibo, che si avvicina al dono della manna, in questo contesto i discepoli chiedono a Gesù di congedare la folla. Essi constatano il bisogno, ma anche l'impotenza. Non possono soddisfare le necessità di questo popolo e sono pronti a delegare ad altri la soluzione di questo bisogno. Ma Gesù invece propone che siano loro a provvedere, e questi, pur testimoni delle guarigioni, non pensano e non prevedono il miracolo della moltiplicazione dei pani, si mostrano ancora deboli nella loro fede. Scrive Origene: pur testimoni delle guarigioni, essi ignoravano che le folle erano in procinto di scoprire, dopo l'abrogazione della lettera della legge e la cessazione dei profeti, cibi straordinari e nuovi. Quanto a Gesù, considera quello che egli risponde ai discepoli, quasi gridando e in un linguaggio chiaro: voi credete proprio che se si allontana da me questa folla numerosa, bisognosa di cibo, ne troverà nei villaggi piuttosto che presso di me, e negli agglomerati umani, non tanto quelli delle città, bensì quelli delle campagne, piuttosto che rimanendo in mia compagnia? Ma io vi dichiaro che di ciò che voi credete che essi abbiano bisogno, essi non ne hanno alcun bisogno, poiché non è necessario per loro andarsene. Però ciò di cui a vostro parere essi non necessitano affatto, cioè di me, visto che credete che io sono incapace di nutrirli, è di quello, contrariamente alla vostra aspettativa, che essi hanno bisogno. Dunque, dal momento che attraverso il mio insegnamento vi ho resi capaci di dare a coloro che ne difettano il nutrimento spirituale, sta a voi dar da mangiare alle folle che mi hanno accompagnato. Infatti voi possedete, poiché lo avete ricevuto da me, il potere di dar da mangiare alle folle, e se ne aveste tenuto conto, avreste capito che io posso nutrirvi molto di più, e non avreste detto: congeda le folle, perché possano andare ad acquistarsi di che mangiare. Ecco dunque date loro voi stessi da mangiare. Un imperativo oristo. Ecco un esempio della sapienza e della infinita pazienza di Dio. Scrive Giovanni Crisostomo: ammirate come li invita e li conduce discretamente alla fede. Non afferma subito: io darò da mangiare, perché ciò non sarebbe parso loro ammissibile. Ma non c'è bisogno che se ne vadano, date voi da mangiare loro. E neppure dice: io do loro, ma date voi. Ma i discepoli lo considerano ancora soltanto un uomo. E neppure a queste parole si elevano più in alto, ma contestano a Gesù: noi non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Marco a questo punto riferisce che i discepoli non compresero quanto Gesù aveva loro detto. Il loro cuore era indurito. Marco 8,17. 5 pani e 2 pesci. Il pane era il nutrimento principale, spesso l'unico. Mangiare il pane, non soltanto in ebraico, ma anche per noi, significa fare un pasto. Ora, il pane dei poveri era quello d'orzo, solo i ricchi mangiavano pane di grano. La farina era macinata in piccole mole di pietra, impastata con lievito per farla lievitare, lo si metteva a cuocere sulla brace e, data la forma schiacciata e sottile, il pane non si poteva tagliare ma si spezzava. E infatti Gesù prese il pane e lo spezzò. Avere pane e averlo in abbondanza è il desiderio ancestrale di tutti, soprattutto di quelle popolazioni spesso esposte ai rischi della carestia. Moltiplicare il pane era dunque ritenuto una benedizione dei tempi messianici, e i profeti l'avevano fatto in casi particolari. E quando Gesù moltiplica i pani per una folla così numerosa, molti pensano che sia lui il profeta atteso. Giovanni capitolo 6, leggete i versetti 14-15. Nei 5 pani e 2 pesci non si scorge nessun significato simbolico. La presenza dei 2 pesci, poi, è stato sempre un rompicapo per coloro che sono sempre alla ricerca del simbolismo da interpretare. I pesci, che forse facevano parte delle prime celebrazioni eucaristiche cristiane, oppure un sostituto delle quaglie con le quali Israele è stato nutrito nel deserto, o parte di questo banchetto messianico, ma ciò che è importante è che Gesù va al di là anche dello stesso nutrimento materiale. Portatemeli qua. Alzati gli occhi al cielo, recitò la benedizione. Come capofamiglia, Gesù benedice il cibo. Alla benedizione segue lo spezzare il pane e la distribuzione. E tutto il linguaggio, lo abbiamo già sottolineato, prelude all'ultima cena. La distribuzione da parte dei discepoli fa parte di quella anticipazione eucaristica presente nel racconto. Matteo rende esplicita la partecipazione dei discepoli nella distribuzione dei pani. Il racconto matteano guarda all'episodio di Eliseo, ma è anche formulato in modo da guardare più avanti all'ultima cena e alla celebrazione cristiana dell'Eucaristia. D'altra parte, la comunità a cui l'Evangelo di Matteo era rivolto conosceva molto bene il contenuto della narrazione dell'ultima cena e grazie alla celebrazione eucaristica era al corrente del valore dell'episodio della moltiplicazione dei pani. Lo sguardo del racconto di Matteo non si ferma all'ultima cena, all'Eucaristia, ma si spinge ancora oltre, alludendo a quel regno di Dio che nella pietà ebraica e cristiana è raffigurato come un banchetto. Ricordiamo il ben noto esempio di Isaia 25, versetto 6. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Questo motivo sembra essere il presupposto sul quale poi si erano basati i pasti, quelli rituali della comunità, citiamo Qumran, pasti intesi come anticipazione di quel banchetto celeste nel regno di Dio. Ricordiamo anche il capitolo 8, versetto 11-12 di Matteo. Molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Così come la parabola del banchetto. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Ecco, sono tutti esempi evidenti di questo sguardo lontano che la parabola ha. Qualche parola sulla distribuzione alla folla da parte dei discepoli. Un particolare che rivela l'intento ecclesiologico dell'Evangelista. L'accento sul ruolo dei discepoli come intermediari tra Gesù e la folla è un esempio di quella vita futura che sarà della Chiesa. Le parole di Gesù, date loro voi stessi da mangiare, così come la procedura da lui seguita, presentano un inconfondibile colorito ecclesiale. Gesù dà i pani ai discepoli, i discepoli li distribuiscono alla folla. I discepoli sono mediatori fra Gesù e il popolo, sia in via ascendente, portano a Gesù la realtà bisognosa del popolo, sia in via discendente, perché distribuiscono alla folla il dono del Cristo per saziarne la fame. Nei gesti dei discepoli, dunque, è presentato il concreto modo della vita della Chiesa in cui qualcuno si fa portatore del dono divino per gli altri. I discepoli dunque sono qui presentati in forma attiva e danno a noi la possibilità di parlare del terzo livello di lettura dell'episodio, ovvero la missione della Chiesa. L'Evangelista Matteo, nel compito continuato dai ministri della Chiesa, che distribuiscono ai credenti il pane della parola e dell'Eucaristia, di fatto presentano la continuazione e la realizzazione di quel piano di salvezza che è a cuore del Signore. Il modello biblico per la moltiplicazione dei pani, che richiama, abbiamo detto, l'episodio del profeta Eliseo, presenta la superiorità dell'azione di Gesù. Notiamo e sottolineiamo quei evidenti paralleli tra i due episodi. Tutti e due hanno una modica quantità di cibo disponibile. Tutti e due gli episodi presentano lo scetticismo e le proteste del servo e dei discepoli per la situazione. Tutti e due i racconti parlano dell'abbondanza di cibo offerta a un gran numero di commensali. E alla fine la sorprendente quantità di cibo avanzato. I commensali del racconto matteano sono ovviamente molto più numerosi di quelli del testo di Eliseo, a sottolineare la superiorità di Gesù. Tutti mangiarono e furono saziati. La sovrabbondanza è una caratteristica dei beni messianici promessi al popolo eletto. E questa potrebbe essere anche un'allusione a Deuteronomio 8:10. Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo, anche se il termine usato dagli evangelisti non corrisponde a quello usato dai 70. Ne avanzano 12 ceste. Il termine greco kopinos indica un grosso e pesante cesto fatto di vimini. È citato da Giovenale, che usa il termine latino nelle sue satire, per indicare i cesti usati dai giudei per trasportare il cibo. Ora, al numero 12 viene generalmente riconosciuta la valenza simbolica che l'associa alle 12 tribù di Israele. Anche in questo particolare rileviamo l'interesse ecclesiologico di Matteo, che presenta i 12 apostoli, ciascuno dei quali ha in serbo un proprio cesto di pane, e badate, stiamo parlando non di pezzi sbonconcellati, ma di porzioni intere. Tutto questo cibo, a suo tempo, sarà disponibile per il sostentamento di tutta la Chiesa. Ci hai mandato, Signore, un pane dal cielo, un pane che porta in sé ogni dolcezza e soddisfa ogni desiderio. È l'antifona alla comunione, in cui la Chiesa continua questa moltiplicazione prodigiosa distribuita nel mondo fra le nazioni. Questo è l'unico miracolo che sa ancora e sempre fare nella potenza dello Spirito Santo che in essa dimora la Chiesa. L'antifona alla comunione rilegge dunque l'evento dell'Esodo. Allora il Signore fece scendere la manna dal cielo come dono per il popolo, questa manna che allora si adattava al gusto di ciascuno, ricolmo di ogni dolcezza, portava a tutti la sazietà. Oggi questo si verifica qui, nell'adempimento del convito dell'altare, della parola, dei santi segni, dell'unità della Chiesa. È la grazia divina che discende dal cielo, moltiplicata dalle mani dei discepoli del Signore, che procura la vita eterna. È il mandato del Signore di raccogliere e spezzare e dunque distribuire, prosegue sempre attuato. Erano 5.000, senza contare le donne e i bambini. Ora il numero ha il facile significato di una grande moltitudine. E l'esclusione delle donne e dei bambini dal computo dei partecipanti al banchetto rispecchia lo stesso criterio di censimento che viene fatto dal popolo eletto accampato nel deserto, si legga Esodo 18, numeri 31, eccetera. L'evangelista Marco fa l'esplicita menzione che si dividono in gruppi di 100 e di 50. L'episodio della moltiplicazione dei pani ci offre ancora il modo di legare l'esperienza umana della condivisione a quello sfondo biblico che che è costituito poi dalle speranze future del popolo di Dio. Un legame su base teologica seria per poter affermare i molteplici aspetti del mistero dell'Eucaristia. La Santa Scrittura proviene dalla vita divina stessa, come dalla fonte di infinita ed inesauribile supereffluenza, e vuole portare gli uomini a vivere la pienezza divinizzante. È la condizione necessaria è accettare il Signore Gesù Cristo, che lo Spirito Santo del Padre rende presente con il cibo divino. Ecco la vera e indicibile parusia, la presenza perenne, ma solo se accettata. E questo fuori da speculazioni spiritualiste è sostenuto anche dal pensiero dei padri, facilmente constatabile, dove la comunione eucaristica, anche molto pia, non è intesa come grazia in un certo senso fine a se stessa, ordinata alla generica santificazione personale del fedele, ma come violenta, totalizzante, trasformante salita, consapevole perché già annunziata dalla parola, all'unione nuziale consumante con Lui, il Signore, lo sposo dell'amore nuziale, unitivo e consumante. Con tutte le sue realtà divine portate dalla sua parola, consegnataci fin dall'origine, Gesù, il Signore, il risorto, egli vuole da noi, i suoi fedeli, essere amato e conosciuto nel Padre con lo Spirito Santo. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda, che ci fa pregare così. O Dio, che nella compassione del tuo Figlio, verso i poveri e i sofferenti, manifesti la tua bontà paterna, fa che il pane, moltiplicato dalla tua provvidenza, sia spezzato nella carità, e la comunione ai tuoi santi misteri ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen.